parlavano di un santuario a Napoli dove vanno le donne, si siedono su una poltrona e rimangono incinte.
Tieni, ma si deve sposare? No, questo è peccato mortale.
Valeria Bruni Tedeschi, Filippo Timi, Louis Garrel, Un castello in Italia, dal 31 ottobre al cinema.
A qualcuno piace prima. Guida pratica per chi ama ascoltare prima di vedere. Le uscite cinematografiche del weekend raccontate da Marilena Vinci in una produzione radiocinema.it.
Da capitano dell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale a naufrago alla Robinson Crusoe, da avvocato gay ammalato di AIDS, studioso di simbologia coinvolto in inquietanti indagini, ha dato volto a personaggi eroici e dal forte temperamento, a cui ora si aggiunge quello del comandante di una nave in ostaggio dei pirati. Tom Hanks torna sul grande schermo con Captain Phillips, attacco in mare aperto, diretto dal regista di The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum, Peter Greengrass. Tratto da una storia vera accaduta nel 2009, il film racconta di una nave portacontainer americana assaltata in acque extraterritoriali da un gruppo di pirati somali armati e pronti a tutto.
Centro operativo?
La ricevo.
Qui è la Maersk Alabama.
La nostra posizione è 2 gradi 2 primi nord e 49 gradi 19 primi est. Rotta 180, velocità 17 nodi.
Abbiamo due scafi in avvicinamento a una distanza di 1.5 miglia, con possibile nave appoggio al seguito.
Potenziale situazione di pirateria.
Ricevuto Alabama, allerti l'equipaggio, tenga pronti i vibranti e
segua la procedura di blocco.
Tutto qui.
Rilancio subito il vostro messaggio, ma è probabile che siano solo pescatori.
Quelli non cercano pesci.
In Captain Phillips, attacco in mare aperto, si scontrano due visioni del mondo, quella occidentale, forte e sicura di sé, e quella terzomondista, povera e disperata, mostrate dal regista con assoluto equilibrio e mancanza di epicità. Accanto a Tom Hanks, un ottimo cast di attori non professionisti nel ruolo dei pirati. Arriva sul grande schermo l'adattamento di un libro cult di fantascienza, Il gioco di Ender, per la regia di Gavin Hood. In un imprecisato futuro, la Terra è sopravvissuta miracolosamente e a costo di enormi perdite umane all'invasione di una feroce razza aliena, ma la minaccia non è stata affatto sventata. Giovanissime reclute vengono addestrate per diventare soldati, tra loro Ender Wiggins, ragazzo dotato di straordinarie doti di intuito e di strategia. Il gioco di Ender risente di una scrittura che fatica a sintetizzare efficacemente la storia originale e così gli interessanti temi rischiano di ridursi a stereotipi. Nel cast, Harrison Ford, il giovane Asa Butterfield nel ruolo di Ender, Viola Davis ed Abigail Breslin. Quasi 10 anni dal loro ultimo incontro parigino, il regista Richard Linklater riporta sul grande schermo per la terza volta la coppia composta da Jess e Celine con Before Midnight. Li avevamo lasciati a fare l'amore in una camera d'albergo a Parigi e li ritroviamo insieme in vacanza in Grecia, con le loro due gemelle e col figlio che lui ha avuto dalla precedente relazione. Quest'ultimo partirà per gli States, aprendo dubbi e una discussione di coppia. Before Midnight è un film verboso in cui si trattano questioni filosofiche e pratiche passando dal riso all'amarezza. Confermati nei panni dei due protagonisti, Jolie Delphi ed Ethan Hawke. A più di 2 anni dallo straordinario successo di Che bella giornata, Luca Medici alias Checco Zalone torna al cinema con Sole a catinelle per la regia di Gennaro Nunziante. Nel film, Zalone interpreta un marito e padre in difficoltà economiche che, dopo aver scommesso col figlio una vacanza da sogno in cambio di un'ottima pagella, deve trovare un modo per mantenere la sua promessa. Iniziata nel peggiore dei modi, la vacanza si trasformerà inaspettatamente tra parti esclusivi, piscine di lusso, yacht e campi da golf. Nonostante una struttura affatto originale, con Sole a catinelle, Checco Zalone riesce ancora, con la sua veracità, a strappare risate, ma il film, privo di una buona scrittura, non promette nient'altro. Sentiamo al nostro microfono Checco Zalone. Come definiresti Sole a catinelle?
Questo film è ben strutturato, secondo me, arriverà alla gente, specie alle donne. Ci sono anche delle ingenuità che le vedi, stai male, dici ma perché ho fatto quella cagata lì? Perché in alcuni punti ho esagerato, io sono il primo critico di me stesso, però tutto sommato 7 mi do, 7 meno.
Ecco, dopo i risultati straordinari del precedente film, hai un po' di ansia alla prestazione?
Mo sono problemi seri, perché qualsiasi cifra faccio grideranno al flop, però poi guardiamo le cose in maniera oggettiva. Sarebbe bello se si fanno un po' di soldi, così le sale restano aperte e magari quelli che li sanno fare meglio i film possono continuare a farli.
Hai lavorato 2 anni su questo film, quali sono state le principali difficoltà che hai incontrato?
Trovare cose nuove, trovare una storia nuova, sostanzialmente questo, sentirsi vestire gli abiti di un personaggio insomma un po' diverso. E poi il problema è che io nel primo film ho affrontato il tema dell'omosessualità e della Lega, nel secondo il tema della differenza razziale, cioè i temi si esauriscono, ma il problema è che cazzo devo fare nell'altro film? Spero che ci sia qualche altro problema sociale, così io li faccio il film.
Radiocinema.it. A qualcuno piace prima.
Nel suo terzo weekend di programmazione, Cattivissimo Me 2 mantiene saldamente la vetta del box office e raccoglie altri 2 milioni di euro per un incasso complessivo di quasi 13 milioni. Stabile al secondo posto, la commedia di Rocco Papaleo, Una piccola impresa meridionale, seguita dalla new entry Cani sciolti, l'action con Denzel Washington e Mark Wahlberg. Scivola in quarta posizione la commedia nera Aspirante vedovo, con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Mentre esordiscono brillantemente il trionfatore dell'ultimo festival di Cannes, La vita di Adele, quinto, e l'horror Dark Skies, Oscure presenze, ottavo. Chiudono la top 10 Escape Plan ed il film su Wikileaks, Il quinto potere. Dopo aver vinto la settimana della critica all'ultima mostra del cinema di Venezia, arriva nelle sale Zoran, Il mio nipote è scemo, di Matteo Leotto. Paolo Bressan è un quarantenne cinico e misantropo che trascorre le sue giornate a bere in un'osteria in un piccolo paese vicino Gorizia. La sua vita cambia quando eredita da una lontana parente slovena uno strano nipote adolescente che sembra un po' ritardato. Il loro scontro iniziale si trasformerà in un incontro. Zoran, Il mio nipote scemo, ha il merito di essere una commedia diversa da tutte quelle che si fanno in Italia, capace di toccare temi delicati come l'alcolismo e di avere per protagonista un personaggio negativo, cinico ed egoista. Nel cast, Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rob Prasnikar e Roberto Citrean. Un noir insolito che mescola generi stilistici tra torte sacher, tiramisù, creme e dolci di ogni genere. È Il pasticcere, di Luigi Sardiello. Un pasticcere dalla vita tranquilla che ruota attorno alla preparazione dei suoi dolci resta suo malgrado invischiato in una truffa che costerà anche la vita di qualcuno. Il pasticcere è un film confuso e slabbrato che procede in modo inerte e senza ritmo, con una regia estremamente statica ed una sceneggiatura non all'altezza della storia. Nel cast, Antonio Catania, Ennio Fantastichini, Rosaria Russo ed Emilio Solfrizzi. Dopo aver concorso all'ultimo Festival di Cannes, arriva nelle sale la commedia agrodolce di Valeria Bruni Tedeschi, Un castello in Italia. In parte autobiografico, il film racconta la storia di una donna innamorata di un attore molto più giovane di lei, della malattia del fratello e del drammatico momento che sta vivendo la sua famiglia altoborghese, costretta a vendere il castello di proprietà.
Per adesso dobbiamo cercare di tenerlo e di farne un museo domenicale. Non confondete il sindaco, perché non possiamo più permetterci. Abbiamo 10.000 euro al mese di manutenzione, più gli stipendi, il giardiniere, la cameriera, obbligatori anche su... Beh, insomma. A proposito, mi hai portato la busta, i soldi per pagare?
No, non ho avuto tempo di passare a casa tua perché pioveva.
Già, io adesso come faccio? Cosa gli dico? Non vi pago questo mese perché pioveva?
A metà tra commedia e dramma, Un castello in Italia è un film lieve che non convince per l'indecisione nella direzione da prendere. Nel cast, Luis Garrel, Filippo Timi, Silvio Orlando e la stessa regista.
A qualcuno piace prima.
È stato uno dei film più acclamati e discussi dell'ultima mostra del cinema di Venezia, Miss Violence, di Alexandro Savranas. una famiglia apparentemente ordinata e per bene viene sconvolta dall'improvviso suicidio della figlia appena undicenne nel giorno del suo compleanno, un tragico evento che porterà alla luce scioccanti e cruente verità. Premiato a Venezia con il Leone d'Argento e la Coppa Volpi al miglior attore protagonista, Temis Panu, Miss Violence è un'opera fredda e disturbante che parla di violenza e abusi con chirurgica lucidità. Nel weekend di Halloween non può certo mancare un horror in sala. L'inquietante sorriso di Smiley è la proposta cinematografica per la macabra festività. Un adolescente mentalmente fragile, dopo aver scoperto una leggenda metropolitana su un folle serial killer che sceglie in chat le sue vittime e non ha nulla sul volto se non un sorriso scolpito, rischia di diventarne la prossima vittima. Smiley, con la regia di Michael J. Gallagher, è un horror che aggiorna i film di genere dedicati alle leggende metropolitane, affrontando la riflessione su realtà e impostura virtuale, ma regalando poca suspense. La storia di Biancaneve e i sette nani, rivista e raccontata in un film muto in bianco e nero, è Blancanieves, di Pablo Berger. Nel film, il celebre personaggio disneyano diventa la figlioletta di un celebre torero, che finisce nelle grinfie di una sadica e crudele matrigna che, dopo anni di schiavitù, finirà col volerla morta. Blancanieves reinventa la fiaba di un dramma audace e sorprendente, con una straordinaria colonna sonora. Nel cast, Macarena Garcia, Maribel Verdú e Daniel Jiménez Cacho.
Visioni private
di Federico Pontigia.
Kubrick sul sofà. Perché Kubrick avrebbe dovuto occultare dei simboli così misteriosi nel film? Per aprire delle porte o per intrappolare persone come me. È disponibile dal 20 novembre in DVD più libro Room 237, documentario dello statunitense Rodney Asher che tenta di portare a galla i significati nascosti e le molteplici teorie sviluppate intorno al capolavoro kubrickiano Shining. Per farlo, molte scene originali accompagnate dal racconto fuoricampo di 5 persone davvero incerte di autore. Distribuzione Feltrinelli Real Cinema.
Ascolti privati.
Colonne sonore, Don John, incipit di cast di cartoon quali Red Hot Riding Hood, raffinati video musicali alla Tong Song di Cisco. Ma come suona il sesso nell'America oggi? Risponde un attore passato per la prima volta dietro la macchina da presa, il bravo Joseph Gordon-Levitt, e risponde per le rime. Compone Nathan Johnson, The Cinematic Underground. La commedia non fa scherzi, la musica pure.
Non perdetevi le recensioni dei film e le interviste ai protagonisti del grande schermo sul sito radiocinema.it. A qualcuno piace prima, torna la prossima settimana. Buon ascolto e buona visione da Marilena Vinci.
L'evento più atteso sta per arrivare.
Questo è il 75esimo anno degli Hunger Games. I tributi saranno scelti tra i vincitori ancora in vita.
Una guerriera coraggiosa.
Che cosa devo fare?
Resta viva.
Hunger Games, la ragazza di fuoco.
Ricorda chi è il vero nemico.
Da mercoledì 27 novembre al cinema.